Salve a tutti e bentornati alla Poesia e dei Poveri. Questa settimana parliamo di un poeta di cui ho già letto qualcosa la scorsa settimana nella puntata dedicata al tempo e che oggi andiamo ad affrontare in modo monografico. Questo poeta in realtà è molto più conosciuto per i suoi racconti, perché stiamo parlando di Jorge Luis Borges, scrittore e poeta argentino molto conosciuto appunto per i suoi racconti, soprattutto i racconti brevi. Borges è un autore molto particolare, nella sua poetica e anche nella sua prosa ha sviluppato tutta una serie di riflessioni collegate con ad esempio la logica, la matematica, la filosofia, perché Borges è stato prima di tutto uno studioso, un amante della conoscenza, ha studiato tutta la vita e nei suoi testi si riverbera moltissimo questa sua attività, ad esempio anche nella recensione di libri. Borges ha recensito così tanti libri che a un certo punto ha dovuto cominciare a recensire libri che non esistevano. Questo fa capire molto di Jorge Luis Borges, che come dicevamo è uno scrittore argentino che è nato a Buenos Aires nel 1899, quindi al limite del secolo. Poi, come molti, ha avuto anche delle esperienze, diciamo, europee, però la maggior parte della sua vita gravita intorno al Sud America, a questo Sud America magico che poi si riverbererà nelle sue poesie. Prima di iniziare a leggere la prima poesia che ho selezionato per voi, volevo provare a farvi entrare un po' in questo ambiente sudamericano e soprattutto argentino. E allora non c'è niente di più argentino del tango. Tra l'altro il tango, insomma, merita anche due parole velocissime, perché tango viene da tangere, da toccare. È interessante perché questo anche tangere ha un qualcosa di biblico e Borges è influenzato molto anche dai testi sacri che studierà e vedremo poi delle opere nel quale riproporrà alcuni passi dei versi sacri. L'Argentina è la patria del tango, insieme all'Uruguay e altre nazioni sudamericane. Ed è come il jazz un ballo molto particolare perché nasce come il ballo degli umili, dei poveri, un po' malfamato, e poi nel corso degli anni diventa addirittura un qualcosa di elite. Adesso ci ascoltiamo un brano di un super classico, quindi di uno dei maestri assolutamente riconosciuti come forse il più grande di tutti i tempi, perché questa che ascoltiamo adesso è Luz y Sombra di Astor Piazzolla. Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo a questa puntata dedicata a Jorge Luis Borges. Abbiamo appena iniziato, abbiamo appena iniziato a delineare i tratti caratteristici di questo poeta e adesso vi leggerò la prima poesia che ho selezionato per voi. Si chiama Strada Ignota, è uscito un mezzo spagnolo perché in spagnolo è Calle Desconocida, ed è una poesia nel quale già iniziamo a vedere dei temi fondamentali della poetica di Borges. Intanto il Sud America e in questo caso Buenos Aires, quindi quella strada di cui si parla è una strada del centro di Buenos Aires, e poi tutta una serie di riferimenti alle condizioni di limite, al tempo come limite, alla strada come limite, al cambiamento come limite, perché per Borges è importante andare ad analizzare quasi in modo metafisico la realtà, quindi andare a trovare tutti quei campi e tutti quelle situazioni nel quale si può osservare il funzionamento della realtà. E lo spunto in questo caso di questa poesia è il racconto di questa strada, non a caso scelta in un momento di penombra. La poesia si apre proprio con la parola penombra, che ricorda moltissimo quel meriggiare di Montale, cioè quella condizione in mezzo che non è né sole né giorno né notte, né luce né buio, ma si trova a metà. E allora nel limite, cioè quando ci si colloca nel limite, è più facile vedere il funzionamento delle cose. È lo stesso principio su cui funzionava il carnevale medievale e moltissime altre riflessioni di questo tipo. Non è un caso che Montale italiano e Borges sudamericano arrivino con le loro poesie a considerazioni molto simili a livello filosofico, cioè andando a ricercare la vera essenza della realtà proprio nei momenti liminali, appunto. Adesso leggiamo Strada ignota, che oltre a questo spunto ne fornirà anche molti altri, cercheremo di vederne alcuni dopo averla letta insieme. Penombra della colomba, denominarono gli ebrei l'avvento della sera, allorché l'ombra non inceppa i passi e la venuta della notte si avverte come una musica attesa, non quale simbolo della nostra radicale nullità in quell'ora di fine luce arenosa. I miei passi riuscirono a una strada ignorata, slargantesi in nobile vastità di terrazza, disvelando nelle cornici e nei muri colori tenui come lo stesso cielo che inteneriva lo sfondo. Tutto dozzinale decoro delle case severe, frivolezza di colonnette e battagli, forse anche una speranza di bimba sui balconi, mi si infiltrò nel vano cuore con lucentezza di lacrima. Forse quell'ora singolare favoriva il fascino della strada, prodigandole tesori di tenerezza, rendendola vera come una leggenda o un verso. Certo, sì, è che la sentì remotamente vicina, come ricordo, come se giunge stremato, è perché proviene dai recessi dell'anima, intimo e palpitante. Era il prodigio della strada chiara. E soltanto più tardi, ma vedi che quel sito era strano, che ogni dimora è un candelabro dove ardono in appartata fiamma le vite, che ogni impensato passo nostro cammina su di un Golgota estraneo. Come detto in presentazione della poesia, gli spunti di riflessione sono molti, perché poi Borges è, come un po' lo era John Donne, un poeta filosofo. Moltissimi dei suoi brani hanno citazioni alla letteratura, alla filosofia, ma anche alla matematica. Ad esempio, uno dei libri di Borges si chiama L'Aleph e ricorda una funzione matematica che faccio fatica a spiegarvi, quindi glisserò. Poi magari se c'è qualche matematico può chiamarci in diretta oppure scrivere sulla nostra pagina Facebook per aiutarci. Ma in realtà gli spunti che voglio prendere da questa poesia sono intanto l'importanza del tempo. Come abbiamo detto, quest'ora, l'ora di penombra, e questa strada che si muove in una luce arenosa. Questo arenoso in realtà è un riferimento al tempo, perché come abbiamo visto nella puntata precedente c'è un richiamo alla clessidra di sabbia, che è molto forte nella poetica di Borges. E poi quest'idea che sia la strada ad infilarsi nel cuore del poeta, cioè questo rovesciamento che ha un qualcosa di metafisico e di surrealistico allo stesso tempo, perché intanto si parte dal presupposto che oltre al poeta che imbocca la strada entri dentro il poeta, facendo capire in modo molto chiaro che noi percepiamo il mondo esterno in modo differente a seconda della nostra predisposizione d'animo. Abbiamo detto questa cosa mille volte, la diremo per la volta numero 1001, e Borges ce lo dice in modo molto chiaro, cioè la strada penetra nel cuore del poeta. Quindi questo è interessante. Inoltre, la strada viene resa vera come una leggenda o un verso, e qui c'è qualcosa, come dicevo, di metafisico e di surrealistico, perché questo verso in realtà mi ricorda molto il "se si ne pa un pip" di Magritte, che chi l'ha visto ora insomma magari lo ripenserà in questo modo, perché in realtà Borges con questo verso ci vuole dire in modo molto chiaro che questa è una poesia, non è una strada, cioè vuole far capire al lettore che è un gioco di scatole cinesi, che quello che sta leggendo è un testo. Certo, è un testo che richiama una strada, come l'immagine di Magritte era un'immagine che richiamava una pipa, ma non vuole spostare l'attenzione del lettore dal testo alla strada, cioè lui vuole far capire in modo molto chiaro che quello che sta facendo è una poesia, quindi vuole dare un elemento di meta lettura. E poi il finale, che è molto importante, è un, anche qui una citazione colta. Quando Borges parla del Golgota, fa un riferimento biblico e a un episodio particolare in realtà, cioè quello nel quale agli ebrei viene rivelata la posizione della crocifissione di Cristo. Ok, quindi si rilegge tutta la poesia come una rivelazione, perché questo è per Borges questa strada. Per questo parla del fatto che camminando siamo tutti su un Golgota, cioè siamo tutti in attesa di una rivelazione o nel mentre di una rivelazione, come quella biblica appunto. Quindi questo parallelo che fa Borges tra la strada e il Golgota, il luogo di crocifissione di Cristo. Quindi già in questo primo testo, così, già abbiamo visto la complessità, perché poi in realtà io sono andato ad analizzare soltanto alcuni dei punti. Ad esempio c'è questa giovinezza che entra all'interno del poeta, quindi questo gioco di rovesciamento ancora una volta, ma gli spunti sarebbero moltissimi. Poi, come sempre, potete andare ad approfondire e rileggere questa poesia, questa in particolare tratta da un libro che si chiama Fervor de Buenos Aires, se avete interesse di recuperarla. Adesso ci ascoltiamo la seconda canzone, dopo aver ascoltato un primo tango, ci ascoltiamo un po' la, diciamo, attualizzazione del tango. Esiste un movimento che si chiama tango elettrificato o tango 3.0, a seconda di come preferiate chiamarlo, ed è un movimento che, partendo dalle musiche e dalle melodie originali del tango, ci ha messo dentro un po' di cassa rullante, un po' di elettricità e un po' di suoni, diciamo, un po' più contemporanei. Quella che ci ascoltiamo adesso, facente parte di questo tango nuovo o tango elettrificato, è Mil Pasos di Soa, ed è una bellissima canzone, un po' in spagnolo, un po' in francese, che a me piace molto, è legata anche ad un tipo di ballo che si chiama Kizomba, questo forse vi interesserà meno, ma noi ascoltiamo in realtà la versione non da ballo ma da ascolto, che è Mil Pasos di Soa.
Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pisé. Dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo mucho me parece.
Y cuando volverá,
je ne reviendrai pas.
Cuando volverá,
je suis si loin déjà.
Cuando volverá, un día o jamás. Y cuando volverá,
j'ai fait le premier pas.
Cuando volverá,
tu ne m'attends pas.
Cuando volverá, un día o jamás.
Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya. Tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos y te perdoné. Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé. Mil pasos y más me quedo de pie.
Cuando volverá,
je ne reviendrai pas.
Cuando volverá,
je suis si loin déjà.
Cuando volverá, un día o jamás. Y cuando volverá,
si tú no m'attends pas.
Cuando volverá,
j'ai fait le premier pas.
Cuando volverá, un día o jamás.
Thank you.
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo a questa puntata dedicata al poeta spagnolo Jorge Luis Borges. La prossima poesia che ho selezionato per voi si chiama Il Trucco, ma in realtà si sarebbe potuto chiamare Scopone Scientifico, Scala 40, Briscole 37, 37 col morto, Burraco, perché in realtà è una poesia che parla di carte. Quando l'ho letta mi ha colpito subito, a parte perché diciamo che tendenzialmente, avendo letto molta poesia, uno inizia a vedere un po' delle grandi tematiche ricorrenti, no? Il tempo, l'amore, la morte, la sofferenza, gli abbracci. E allora, quando si imbatte in una poesia che, pur parlando di questi argomenti, tocca e inserisce un qualcosa di nuovo che non ha mai letto, viene un po' spiazzato. Ed è quello che ha fatto questa poesia per me, perché a mia memoria non avevo mai letto nessuna poesia sul gioco delle carte, sulle carte in realtà. E allora mi ha richiamato subito alla mia attenzione tutta una serie di riflessioni fatte anche durante l'università, partendo ad esempio da un antropologo che si chiama Huizinga, che ha studiato il gioco, su quanto il gioco sia una cosa seria, su quanto il gioco, che nella nostra contemporaneità è stato un po' diciamo declassato a gioco per bambini o puro divertimento, è stato a lungo tempo un elemento fondamentale anche all'interno della società, perché il gioco, come spiega appunto Huizinga, è una forma di vita semplificata. Questo è il fascino che noi abbiamo anche nel gioco delle carte, l'idea che, a differenza della vita, nel quale un errore purtroppo se lo possiamo portare dietro per sempre, nel gioco delle carte c'è sempre un'altra chance. E questo è il principio su cui funzionano tutti i giochi, non solo il gioco delle carte, anche il lotto, il super nell'otto. Io ho perso un sacco di soldi, però penso che il prossimo euro che giocherò sarà quello che mi farà vincere. È un'eterna possibilità, mentre la vita purtroppo non è così. Nella vita a volte ci sono delle possibilità che ci sono precluse. Non è che io farò mai l'astronauta, avrei dovuto intraprendere nella mia vita un percorso di vita professionale diverso e oggi forse potrei ambire a diventare un astronauta. Per il punto della mia vita al quale sono, sicuramente dovrò rinunciare a certe cose. Nel gioco non è così, nel gioco è sempre tutto possibile, in qualsiasi forma di gioco. È anche il nostro fascino un po' per lo sport che insomma mi fa fare questa riflessione. E allora questa poesia è una poesia che parla del gioco, e chiaramente dentro Borges ci inserisce sempre i suoi temi, che saranno appunto quelli del tempo, quello dei corsi e ricorsi della storia, e poi una riflessione amara finale sulla vita e sulla morte. Adesso leggiamo Il Trucco, che è il nome di un gioco di carte sudamericano, e poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. 40 carte hanno dislocato la vita. Amuleti di cartone dipinto esorcizzano con ameno rituale la massiccia realtà primigenia di voluttà e spasimo carnali, e una boriosa invettiva va popolando il tempo usurpato con i mirifici trucchi di una mitologia meticcia e tirannica. Ai bordi del tavolo il vivere usuale si arresta, lì dentro alberga un altro paese. Le avventure della sfida e dell'accettare la forza del lasso di spade, come Don Juan Manuel, onnipossente, e il sette di ori tintinnante speranza. Una lentezza sorniona mette un freno alle parole che sdrucciolano per prati declivi, e poiché le alterne sorti del giuoco sono perennemente identiche, i giocatori attuali si infervorano, copiando remote sequenze. Fatto questo che immortala un poco tenuemente i compagni morti che tacciono. Alcune riflessioni su questa poesia, alcune le abbiamo già fatte, andiamo a riprenderne altre. Intanto che l'uso di ai bordi del tavolo il vivere usuale si arresta, e l'uso di questo linguaggio, la comprensione del linguaggio dei giocatori di carte, mi ha ricordato in modo incredibile i giocatori di carte dei bar di provincia, cioè quelli da cui noi veniamo. Io ogni tanto vado a prendere il caffè verso le 14:30, che è il vero orario del giocatore di Briscole 37, e ti metti in ascolto di questo mondo che effettivamente, come dice il testo, è un altro mondo. Di questo cala, perché hai giocato il 2 di bastoni, dovevi giocare il 4, con questo dialetto anche aspro, una serie di volgarità che adesso in radio evito di ripetere, ma questo mondo che è un altro mondo, questo paese in un altro paese, dove valgono regole diverse, dove vale la regola, come dice il testo, dell'asso di bastone, qui l'asso di spade dice, ma in realtà sì, l'asso di spade, l'asso di bastoni, dell'asso, del tre, valgono regole diverse. E quei gesti, che sono sempre gli stessi, ci raccontano qualcosa della vita e della morte. Cioè quel gioco che alla fine, come dice Borges, no? E lui parla di alterne, adesso cerco bene il passo, lui parla di alterni destini, no? Cioè di immutabili destini alterni, perché è così in realtà, perché vince una volta uno, una volta l'altro, ma alla fine poi la partita è basata sempre sugli stessi schemi. E anche il fatto che c'è come una lingua atavica, antropologica nel gioco, che fa sì che le stesse ritualità vengano usate da signore di 70 anni e ragazzini di 15, perché vi posso assicurare che nei bar, ad esempio, di Ripe giocano i ragazzini a carte, i ragazzini di 10 anni e quelli di 80, con la stessa gestualità, con la stessa ritualità, con le stesse parole. Questo ci dà un senso di vita e di morte allo stesso tempo, ed è su questo che pone l'accento, in un modo, come sempre nei suoi testi, molto intelligente. E allora, parlando di carte, non potevamo non ascoltare questo brano, che è un brano storico di Fabrizio De André e che si chiama Volta alla carta. E quindi, insomma, ricordando il gioco delle carte e questa gestualità, questo cambio, adesso ci ascoltiamo insieme Volta alla carta di Fabrizio De André.
C'è una donna che semina il grano, volta alla carta si vede il villano. Il villano che zappa la terra, volta alla carta viene la guerra. Per la guerra non c'è più soldati, a piedi scalzi sono tutti scappati. Angiolina cammina, cammina sulle sue scarpette blu. Carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più. Carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più. Oh! Bambino che sale un cancello, ruba ciliegie, piume d'uccello, tira sassate e non ha dolori. Volta la carta c'è il fante di cuori con fuoco di paglia. Volta la carta il gallo ti sveglia. Angiolina alle 6 di mattina si intreccia i capelli con foglie d'ortica. Ha una collana di ossi di pesca, la gira 3 volte intorno alle dita. Ha una collana di ossi di pesca, la conta 3 volte in mezzo alle dita. Oh! Mia madre ha un mulino e un figlio infedele, gli inzucchera il naso di torta di mele. Mia madre e il mulino son nati ridendo, volta la carta c'è un pilota biondo, camice di seta, cappello di volpe, sorriso d'atleta. Angiolina seduta in cucina che piange, che mangia insalata di more. Ragazzo straniero ha un disco d'orchestra che gira veloce, che parla d'amore. Ragazzo straniero ha un disco d'orchestra che gira, che parla d'amore. Oh! Madama Doré ha perso 6 figlie tra i bar del porto e le sue meraviglie.
Madama Doressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sogni interrotti. Angiolina ritaglia giornali, si veste da sposa, canta vittoria. Chiama i ricordi col loro nome, volta la carta e finisce in gloria. Chiama i ricordi col loro nome, volta la carta e finisce in gloria. Oh!
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo a questa puntata dedicata a Jorge Luis Borges. Abbiamo già letto alcune poesie, tra cui una molto particolare sulle carte. Se non l'avete ascoltata, mi dispiace per voi, potete recuperare le nostre puntate, poi vi diremo quando e come alla fine della trasmissione. Il prossimo testo che ho scelto si chiama Rimorso per qualsiasi trapasso ed è un testo difficile, ambizioso, come stavo dicendo prima che ci interrompesse l'arrivo di una nave nucleare sopra la radio, perché è un testo che parla della morte. E parlare della morte non è facile, non è facile perché intanto perché ne hanno parlato in tantissimi, ognuno cercando di dare una definizione ad una cosa che di per sé è molto difficile da definire, se non altro perché nessuno ne ha esperienza, cioè nessuno ne parla con cognizione di causa, non avendola provata. perlomeno che io sappia, poi se conoscete qualcuno che è morto e poi ha scritto di com'è la morte, fatecelo sapere, perché secondo me sarebbe interessante, una bella finestra, un'apertura su questo argomento. Ma Borges, con la sua poesia filosofica, cerca di analizzare la morte, che cosa sia e come sia collegata ad altre tematiche importanti per lui, come ad esempio quella del tempo. Molto interessante, ve la spoilerò in anticipo, è questa riflessione su come come la morte sia futuro e il futuro sia collegabile soltanto alla morte. Effettivamente il futuro è un concetto particolare, è un qualcosa che non esiste, perché qualsiasi futuro diventa immediatamente presente. Cioè, un futuro immaginato è già un presente. E quindi questo tipo di riflessione legata alla morte è quantomeno interessante, e come questa altre nel corso del testo. E allora adesso leggeremo questo testo, che altro non è che una riflessione davanti ad una morte, ad un trapasso. Ognuno di noi tende a pensare alla morte quando è costretto ad affrontare un lutto, che è un qualcosa che vicino o lontano, cioè un lutto di una persona più vicina o più lontana, ci costringe sempre a prendere posizione sulla morte. Qualcuno ha parlato addirittura di un odore di morte che si attacca addosso, ed è effettivamente così. Quando perdiamo una persona ci si attacca addosso un qualcosa legato alla morte, e Borges da questo spunto scrive questa bella poesia che adesso io leggerò per voi. Esente ormai da memorie e speranze, illimitato, astratto, quasi futuro. Il morto non è un morto, è la morte, come il dio dei mistici, di cui debbono negarsi tutti i predicati. Il morto, ubiquamente straniato, non è che la diaspora e l'assenza dal mondo. Lo defraudammo di tutto, non gli serbammo né un colore né una sillaba. Qui è il patio di cui più non fruiscono i suoi occhi. Lì il marciapiede dove si appostava la sua speranza. Perfino ciò che pensiamo potrebbe starlo pensando anche lui. Ci siamo spartiti come dei ladri lo stupefacente profluvio di notti e giorni. Tutta la poesia è giocata sulla definizione della morte, che passa, a mio modo di vedere, su due piani. Uno è questo verso iniziale di cui abbiamo già accennato, cioè l'idea che la morte sia illimitata, cioè che il confine, il limite sia dato solo ai viventi, solo noi abbiamo un limite chiaro. La morte è illimitata, noi non riusciamo a coglierne le sfumature, non siamo in grado, la nostra mente non è in grado di coglierle, e quindi lui lo accosta ad altre cose illimitate, come l'astrazione, che è una visione illimitata. Vedere un'opera astratta significa poterne dare un'interpretazione potenzialmente senza limiti. E poi il futuro, che a sua volta è qualcosa di illimitato e inconoscibile per noi. E poi tutta questa riflessione della seconda parte su come la morte sia un'assenza. Sembra banale, perché chiaramente è un'assenza, ma Borges fa una riflessione più raffinata. Cioè come l'unico modo in cui noi percepiamo la morte sia tutto ciò che resta senza quella presenza. Cioè noi prendiamo da colui che è morto tutto. Cioè prendiamo i suoi spazi, prendiamo i suoi sguardi, prendiamo i suoi pensieri. Ed è un modo interessante di affrontare l'argomento. Cioè cercare di dire che ciò che noi conosciamo della morte è soltanto quella mancanza. Quella mancanza di qualcosa che non c'è più, ma niente di realmente collegato alla morte. Come detto, l'argomento è molto complesso. A questa poesia volevo abbinare la canzone di un album che si chiama Suicidal, è di un artista che si chiama Nitro, un rapper molto particolare. Ho scelto in realtà questo album perché è un album che parla molto della morte, soprattutto parla della difficoltà degli artisti di fare successo in vita e di come la morte dia un valore appunto all'arte. E allora tra le tante canzoni di questo disco, che secondo me è molto bello, anche se usa un linguaggio molto forte, quindi facciamo già un parental advisor, la prossima canzone utilizzerà in dei passaggi un linguaggio molto forte. Si chiama Rivivere e l'artista è Nitro, un vicentino che scrive dei testi a un modo di vedere molto interessanti. Insomma, sentiremo parlare molto di lui, già in realtà i più giovani lo conoscono tutti, ma ne sentiremo parlare anche noi un po' più grandicelli. Quindi quella che ascoltiamo adesso è Rivivere di Nitro.
Ho scritto un pezzo dentro una tua foto, sopra il tuo sorriso spento e fuori fuoco. Sai che tengo tutto dentro e non mi sfogo, eppure al centro io mi sento fuori luogo. Ho scritto un pezzo dentro una tua foto, con il tuo sorriso spento e fuori fuoco. Sai che tengo tutto dentro e non mi sfogo, eppure dentro te io mi sento fuori.
poi non sai cosa vuol dire nascere pieni di vuoto, già vedendo la tua fine con lo sguardo nell'ignoto. Poi morire per rivivere come in un videogioco, per sentire la vertigine per quanto duri poco. E scrivere che vuol dire svenire tra le tue braccia, mentre scopo con un'altra e penso ancora alla tua faccia. Ridicole ragioni per le quali mi rintraccia, per i nostri anni migliori, i regali che mi rinfaccia. È incredibile, sai che vuol dire cambiare posto per convivere col mostro, solo a suon di rime inchiostro. Poi convincere se stessi che anche oggi è tutto a posto, sopravvivere agli eccessi per pagarne il frutto e il costo. È un altro compleanno del cazzo, e Cristo Dio quanto rimpiango di non esser nato a marzo. Quei fiori che ora sbocciano e si intonano col quarzo, invece del freddo riflesso dentro i miei occhi di ghiaccio. È il mio fianco, dormire in posti piccoli, abbracciarsi per convincere i tuoi sogni e i miei incubi a mischiarsi e baciarsi, fino a quasi strozzarsi appiccicati nella morte nella quale si è rinati per catarsi. Ma non ho fiori da darti, io soltanto resti e scarti, e la mia casa invasa a brasa dai miei mille testi sparsi. La saga di vita odiata colmata da teschi marci, per l'incontro di una fata che è indata da destinarsi. Pagine da un calice dalle sorsate amare non fanno piangere quanto le lacrime di un padre che mi saprà ascoltare nonostante ciò che sono. Anche se un grande cantante non sempre resta un grande uomo, ed è importante quando crolla la colonna portante, esulta la folla per la colpa di una donna arrogante. Si stupisce del mio sguardo sempre spento, vuoto e assente, se capisse che anche quando scopo sento poco e niente. Cazzo! Quanto aspetto il giorno in cui ritorni, immerso in ogni mio complesso, compresso da buchi enormi. Non ti è chiaro il concetto, allora lascia che ti informi. Odio scrivere sul letto sapendo che adesso dormi. È uno di quei giorni in cui ricamo teli neri, levitiamo tra i pensieri ed evitiamo i più sinceri. Forse ci meritiamo di sembrare più leggeri, ma quando ho detto ti amo, tu dov'eri?
Ho scritto un pezzo dentro una tua foto, sopra il tuo sorriso spento e fuori fuoco. Sai che tengo tutto dentro e non mi sfogo, eppure al centro io mi sento fuori luogo. Ma ho scritto un pezzo dentro una tua foto, con il tuo sorriso spento e fuori fuoco. Sai che tengo tutto dentro e non mi sfogo, eppure se ci provo non so dare uno scopo a noi.
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo a questa puntata della Poesia dei Poveri dedicata a Jorge Luis Borges. Abbiamo appena letto una poesia sulla morte, abbiamo ascoltato una canzone di Nitro e adesso in realtà andiamo nel versante opposto. Leggiamo forse una delle poesie più dolci, tra virgolette, di Borges, nella quale in realtà fa una specie di dedica d'amore. Nonostante tutto, come sempre in Borges, rimane chiaramente importante l'elemento filosofico e concettuale, perché poi all'interno di questo testo, che racconta sostanzialmente di un abbraccio, cioè di come il poeta guardi la donna che ama mentre dorme tra le sue braccia, Borges inserisce sempre alcune frasettine, alcune considerazioni, alcuni versi che ci costringono alla riflessione, perché poi la poesia di Borges non è mai banale, non è mai scontata e vuole sempre aggiungere qualcosa alla realtà, cioè non gli basta descrivere la realtà ma vuole provare a farci porre una domanda in più del solito. E anche in questo testo, che si chiama Amoroso Auspicio e che è forse uno dei più, come dire, romantici, più tranquilli all'interno della poetica del poeta argentino, c'è ancora qualche riflessione interessante, soprattutto sul tempo e sul rapporto di coppie. Quindi adesso ci ascoltiamo insieme Amoroso Auspicio di Jorge Luis Borges. Né l'intima grazia della tua fronte luminosa, come una festa, né il favore del tuo corpo, tuttora arcano e tacito e fanciullesco, né l'alternarsi delle tue vicende in parole o silenzi, saranno offerta così misteriosa come rimirare il tuo sonno coinvolto nella veglia delle mie braccia. Di nuovo, miracolosamente vergine per la virtù assolutoria del sonno, serena e splendente come fausto ricordo trascelto, mi offrirai quella sponda della tua vita che tu stessa non possiedi. Proiettato nella quiete, scorgerò quella spiaggia estrema del tuo essere e ti vedrò forse per la prima volta quale iddio deve ravvisarti, annullata alla finzione del tempo, senza l'amore, senza di me. Come detto, questa è una poesia prettamente d'amore, ma all'interno sono moltissimi le riflessioni e gli spunti da osservare. Intanto la prima cosa è l'importanza del sonno, però faccio questa riflessione, perché in italiano sonno e sogno sono due parole, mentre in spagnolo sueño, che è la parola utilizzata nel testo, significa sia sonno e sia sogno. Quindi ogni volta che gli spagnoli usano la parola sueño, in realtà aprono una ambivalenza, molto famosa è quella di Goya nel suo Il sonno della ragione genera mostri, che era allo stesso tempo il sonno e il sogno. Un'ambivalenza, un cortocircuito, è una parola doppia che sicuramente piaceva a Borges, che amava questo tipo di riflessioni sul doppio e anche sul limite, come abbiamo detto in introduzione. Quindi quello che sta vedendo il poeta è il sogno, ma allo stesso tempo il sonno, quindi sonno e sogno insieme. Ed è un qualcosa che non si possiede, il sonno. E allora dice Borges: io riesco a vederti adesso perché tu non hai nessun controllo. Cioè dobbiamo, per arrivare alla vera essenza di noi stessi, perdere il possesso di noi stessi, e il sonno, con i suoi sogni, è un qualcosa che ci toglie il controllo. Noi non possiamo decidere quali sono i nostri sogni, non li possiamo controllare. Siamo in qualche modo vittima di un flusso, ed è quello che sottolinea Borges in questo testo. Inoltre, questa chiusa finale molto bella, che dice che nel sonno si annulla la finzione del tempo. Allora, in un solo verso ci sono almeno due riflessioni importanti. Intanto ci dice che il tempo è qualcosa di finto. Il tempo non è un qualcosa di vero. E qui chiaramente sta parlando della discrasia tra il tempo dell'orologio, quello lineare, e il tempo percepito. Quindi il tempo è un qualcosa che ci inganna, finto, ci inganna, ci dà una falsa aspettativa. E dormendo lo inganniamo. Perché lo inganniamo? Perché nel sogno possiamo vivere 100 anni in 4 ore. Pensate a Inception, adesso faccio questo esempio che è abbastanza banale, però una serie di costruzioni di scatole cinesi è basato proprio su questo principio, cioè sull'idea che il sogno può avere una durata molto più corta o molto più breve del tempo che stiamo passando dormendo. Possiamo pensare che durante una notte facciamo un sogno che dura tantissimo, oppure molto breve, perché il tempo del sogno è un tempo diverso, è un tempo interiore, ed è un tempo che non è soggetto al tempo degli orologi, che è quello che Borges, ma un po' tutti noi, odiamo, perché è il tempo che ci ricorda che prima o poi moriremo, come nella poesia precedente, giusto per dare un tocco di allegria alla puntata che, come sempre, insomma, si rivolge a certi tipologie di tematiche. E allora la donna amata mentre dorme annulla la finzione del tempo, senza l'amore, senza di me. E anche questo è interessante, perché decide di chiudere con l'assenza stessa del poeta, mettendo insieme ancora una volta, unendo gli opposti, cioè sono abbracciati, siamo abbracciati, ma tu sei senza di me. E allora è questo il momento più perfetto, quando contemporaneamente siamo insieme e disgiunti, l'unità degli opposti, mettere insieme due cose apparentemente contrarie. A questa poesia di Borges volevo abbinare, adesso vi faccio ascoltare questa canzone, una canzone romantica, qui ci stava bene a mio modo di vedere, almeno stacchiamo anche un po', ed è Mentre dormi di Max Gazzè.
Mentre dormi ti proteggo e ti sfioro con le dita, ti respiro e ti trattengo per averti per sempre, oltre il tempo di questo momento. Arrivo in fondo ai tuoi occhi, quando mi abbracci e sorridi, se mi stringi forte fino a ricambiarmi l'anima. Questa notte senza luna adesso di spuma di mare, adesso vola, le piume di stelle sopra il monte più alto del mondo, a guardare i tuoi sogni arrivare leggeri. Tu che sei nei miei giorni, certezza, emozione, nell'incanto di tutti i silenzi che gridano vita, sei il canto che libera gioia, sei il rifugio, la passione. Con speranza e devozione io ti vado a celebrare,
sempre sull'altare. Io ti voglio celebrare come un prete sull'altare. Questa notte ancora vola tra coriandoli di cielo e manciati di spuma di mare. Adesso vola le piume di stelle sopra il monte più alto del mondo a guardare i tuoi sogni arrivare leggeri. Sta arrivando il mattino, stammi ancora vicino. Sta piovendo e non ti vuoi svegliare, resta ancora, resta per favore e guarda come vola tra coriandoli di cielo e manciati di spuma di mare. Adesso vola le piume di stelle sopra il monte più alto del mondo a guardare i tuoi sogni arrivare leggeri. Sogni diventano veri.
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo a questa puntata dedicata al poeta argentino Borges. Il prossimo testo che leggeremo si chiama Dualismo in un congedo. Intanto, già da subito dal titolo, la prima parola dualismo è perfettamente borghesiana, potremmo dire, perché come abbiamo detto nelle poesie precedenti, l'elemento cardine di Borges è appunto questa doppiezza, questa dualità, l'immagine dello specchio riflesso, ma anche della clessidra di sabbia in qualche modo, tutte immagini doppie. E allora anche in un addio c'è una doppiezza, c'è una dualità, quindi c'è questo partire ma che allo stesso tempo è anche ritornare oppure apprezzare meglio l'essere stati insieme. E questa poesia parla della dualità di un addio, quindi di un addio e della sua duplice funzione. Adesso la leggiamo, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Sera che scavò il nostro addio, sera pungente e voluttuosa e mostruosa come un angelo oscuro, sera in cui le nostre labbra vissero nella nuda e triste intimità dei baci. Ci riunì l'eccellenza del soffrire, traboccava il tempo ineluttabile sopra il vano ristagno dell'amplesso. Profondemmo passione mutuamente, non a noi stessi forse, ma all'imminente solitudine. La luce ci respinse, sopravvenne la notte con l'empito di un grido. Al cancello indugiammo avvinti, in quella dura gravezza d'ombra che già mitiga l'astro, come chi torni da una prateria tornavo io dal tuo amplesso, come chi espatri da un paese di spade mi dipartivo dal tuo convulso amore. Sera che insorgi vivida come un sogno far vagar trasognato di altre sere, io quindi raggiungevo e oltrepassavo notti e percorsi, a simiglianza del candelabro giudaico che per graduale accensione s'alluma, in sfavillii di progressiva speranza. Ti agogna l'amor mio di tutte le ore. Quindi il nucleo della poesia è questo dualismo del congedo, questa doppiezza, questo tornare dall'amplesso ma partire dall'amore. Quindi da un certo punto la contrapposizione tra amore fisico, carnale e amore psicologico, platonico, mentale, ma allo stesso tempo un'ambivalenza generale dell'amore, un amore che è in grado di far partire e far tornare, quindi che quando è vero allo stesso tempo riesce a fondere insieme gli opposti. E allora questa è la grande forza dell'amore, ma potrei dire in generale della poetica di Borges, che riesce a tenere insieme gli opposti e farci ragionare su come la costruzione del significato passa sempre per una comprensione dell'opposizione, dell'alterità dell'altro. A questa poesia di Borges ho deciso di abbinare una canzone di Linkin Park. Volevo una canzone che parlasse delle ombre, perché di ombre parla un po' questo testo, e perché l'ombra è in qualche modo una rappresentazione della dualità, è un nostro doppio che ci segue e che in qualche modo segna il tempo. E allora ho deciso di farvi ascoltare questa Shadow of the Day dei Linkin Park.
I close both locks below the window. I close both blinds and turn away. Sometimes solutions aren't so simple. Sometimes goodbye's the only way. Oh, and the sun will set for you. The sun will set for you. And the shadow.
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo a questo ultimo blocco della poesia e dei poveri dedicato al poeta argentino Borges. So perché volevo dire argentino, ho preso un momento di spagnoleggiamento. L'ultimo testo che ho selezionato per voi si chiama Matteo 25:30. È importante perché in realtà Borges è stato un grande lettore della Bibbia, anche un grande commentatore della Bibbia. Mi piace molto la frase che ha usato Sciascia per descriverlo, che ha detto: è il più grande teologo del nostro tempo, un teologo ateo. Perché effettivamente è così. Cioè, Borges era ateo, però aveva una grande conoscenza dei testi sacri, ed è una di quelle figure che si trovano a metà e che con la loro profondità, a mio modo di vedere, riescono a parlare a tutti. E quando questo accade, c'è veramente una bellezza nelle cose, quando si riesce ad andare oltre ai limiti della religiosità o dell'ateismo e parlare trasversalmente a tutti. E questo fanno i grandi poeti, che sono un po', a mio modo di vedere, insomma, il faro del nostro secolo. E allora in questa poesia si parte dalla parabola dei talenti, da Matteo 25:30, una parabola che racconto molto velocemente. Il Signore affida a tre suoi servi dei talenti, delle monete, ne dà a uno 5, a uno 2 e ad una uno soltanto. Mentre i primi due fanno fruttare questi talenti, li raddoppiano andando in banca sostanzialmente, perché poi il verso specifico dice che avrebbe dovuto affidare il denaro ai banchieri. Il terzo nasconde questo talento sottoterra, e quando il padrone torna è l'unico a non aver prodotto nessun guadagno dai denari del padrone. In realtà cosa fa Borges? Prende questa parabola, che tra l'altro è piuttosto controversa, devo dire la verità, perché poi la lettura biblica è che non dobbiamo tenere per noi la grazia di Dio, ma aumentarla, quindi portarla in giro e farla fruttare. Però Borges, che fa una lettura laica ma interessante, parte da questa idea dell'unico talento. Quindi lui dice: io ho trovato un'unica parola, che poi vedremo declina, un unico concetto che poi lui declinerà in molte parole, ma cerca di farci capire come molto spesso l'umanità, al di là dell'appartenenza religiosa, non sia in grado di percepire la bellezza delle cose, proprio perché non le viva, perché le nasconde, come fa lo schiavo con il talento, e allora non mette a frutto quello che c'è di bello. Cioè è costantemente alla ricerca di qualcosa senza accorgersi che poi le cose belle le ha davanti agli occhi e non le vede. È una poesia che è più facile da leggere che da raccontare, quindi adesso ve la leggo, poi torniamo in studio, ne parliamo insieme prima dei saluti di rito e insomma di tutta la rubrica con aggiornamenti vari ed eventuali. Quindi quella che ci ascoltiamo insieme è di Borges, Matteo 25:30. Il primo ponte di Costituzione è ai miei piedi, frastuono di treni che intrecciavano labirinti di ferro, fumo e fischi scalavano la notte, che d'un tratto fu il giudizio universale. Dall'orizzonte invisibile e dal centro del mio essere una voce infinita disse queste cose, non queste parole, che sono la mia povera traduzione temporale di una sola parola. Stelle, pane, biblioteche orientali e occidentali, carte da gioco, scacchiere, gallerie, lucernari e scantinati, un corpo umano per vagare attraverso la terra, unghie che crescono nella notte, nella morte, ombra che scorda, concitate scacchiere che moltiplicano pendici della musica, la più docile fra le forme temporali, frontiere dal Brasile e dell'Uruguay, palafreni e mattine, un peso di bronzo e un esemplare della saga di Grettier, algebra e fuoco, l'impeto guarresco di Hunin nel tuo sangue, giornate più gremite di Balzac, l'effluvio della madre selva, amore e vigilie d'amore e ricordi intollerabili, il sogno come un tesoro interrato, il munifico azzardo e la memoria che l'uomo non ravvisa senza vertigine. Tutto ciò ti fu elargito e per giunta il nutrimento antico degli eroi, la slealtà, lo sbaraglio, l'umiliazione. Invano ti fu elargito l'oceano. E allora Borges parte da questo concetto, che lui ha una sola parola, che poi declina in molte parole, ma è una parola percepita, è un verbo, come in principio era il verbo dell'inizio del Vangelo di Giovanni. E da questa parola, come nella parabola, lui vuole portare avanti questa riflessione. Noi ci è stato dato in dono tutta una serie di cose delle quali noi non percepiamo la bellezza, la grandezza, perché le abbiamo nascoste in qualche modo. E allora questa chiusura con invano ti è stato dato l'oceano, cioè la cosa più bella o magnifica che viene in mente a Borges, l'oceano, il mare sterminato ti è stato dato invano, perché tu non sei in grado di apprezzarlo, non sei in grado di raccogliere, di ascoltare questa parola che è la parola dell'universo. Poi chi crede la chiamerà Dio, chi non crede la chiamerà natura o la chiamerà uomo, la chiamerà come vuole. Sono le stesse parole, mi viene in mente, di Hikmet, che diceva che le parole erano uomini. Sono queste parole che ci parlano tutto intorno a noi e che noi non riusciamo ad ascoltare. Allora questo è un invito ad ascoltare l'universo. E allora volevo ringraziarvi per essere arrivati fino a questo punto della trasmissione, se ci seguite dall'inizio, ricordarvi che potete ascoltarci il venerdì alle 20 alle 24, il sabato alle 12 alle 23, il lunedì alle 10 e il martedì alle 14, che trovate le vecchie puntate e anche questa, insomma, dateci il tempo di caricarla su Facebook nel nostro archivio, dove insomma se volete potete prendere tutte le vecchie puntate, trovate sia delle monografie che delle puntate a tema, come facciamo ormai da un po' di tempo. Questa è la puntata numero 61, credo, 62, quindi è un po' che stiamo facendo questa trasmissione, siamo molto contenti di ciò, che insomma una cosa nata un po' così, sta continuando un po' così, però sta continuando e che è comunque positivo. Abbiamo una pagina Facebook dove potete mettere mi piace e come sempre venire a consigliarci, darci idee, eventuali correzioni, spunti o anche postare le vostre poesie, che magari se ce n'è qualcuna che è a tema o che ci piace poi noi la leggiamo. E su Spreaker, dove trovate anche lì le nostre puntate in podcast. L'ultima canzone con cui vi salutiamo, ricordando questo quanto detto da Borges, e cioè l'importanza di diciamo percepire e di mettere a frutto tutto ciò che ci sta intorno, è degli U2 ed è Beautiful Day. Speriamo che per tutti sia una bella giornata.
The heart is a blue, shoots up through the stony ground, there's no room, no space to rent in this town, you're out of luck. The reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day.
It's a beautiful day.